tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Diamo il buongiorno al nostro ospite che dovrebbe essere in collegamento telefonico, Luca Dal Monte, per il libro Gilles Villeneuve, l'uomo, il pilota, la sua leggenda, Baldini e Castoldi. Ciao Luca, buongiorno.
Ciao Emilio, buongiorno a tutti.
Eccoci. Allora, caro Luca, qui stiamo partendo con siamo partiti con i nostri ascoltatori con i ricordi di Gilles Villeneuve, perché abbiamo detto che purtroppo quell'8 maggio 1982 è stato un po' uno spartiacque. Chi c'era, chi seguiva la Formula 1, ma non solo, lo ricorda perfettamente. È una di quelle date che ricordi, sai, ero lì, facevo questo, un trauma collettivo, possiamo dire, Luca.
Certamente, forse addirittura maggiore rispetto a quello di Senna, perché Gilles chiaramente era un pilota della Ferrari,
certo.
Mentre Ayrton era il più grande di tutti, ma non aveva ancora diciamo corso, sì, con la Ferrari, perché, sì, sappiamo che probabilmente ci sarebbe andato.
Senti Luca, io leggendo il tuo libro, che come dicevo prima ho consigliato a tutti ed ho divorato, da appassionato di Formula 1, da appassionato della storia di Gilles Villeneuve, ma ho detto, anche se non conoscete bene o non conoscete affatto la storia di Gilles, lo leggerete un po' come un romanzo in qualche modo, no? Perché racconta, quando alle volte, Luca, la vita può essere una sceneggiatura più fantasiosa e più particolare della fiction, no? Perché...
Ma guarda, sì, sono d'accordo con te, perché guarda, Gilles, il libro chiaramente l'ho scritto con Umberto Zappellone, l'abbiamo scritto a quattro mani. Noi eravamo poco più che ragazzi quando Gilles correva. Io pensavo proprio stamattina che gli anni in cui Gilles era la Ferrari corrispondevano agli anni delle mie superiori.
Sì.
Era un personaggio del quale noi chiaramente eravamo sportivamente innamorati, ma quando abbiamo fatto le ricerche per questo libro, quando abbiamo parlato con le persone che l'hanno conosciuto, che gli hanno corso contro, che erano nella sua squadra come direttore, il vice direttore sportivo Calzavara, abbiamo ricostruito un'immagine di un personaggio ancora più bella rispetto a quella, sì, che già conoscevamo. Perché Gilles era un grandissimo pilota, ma era una grandissima persona, cioè era un puro, era un uomo che si metteva a disposizione dei compagni di squadra, ben sapendo qual era il suo ruolo, cercando di non prevaricare nessuno. E questa è una cosa comunque molto rara, non solo nel mondo dello sport, un po' nella vita. E Gilles era veramente un personaggio di grandissima sensibilità.
Io devo dire che questo aspetto qui è proprio quello che mi ha colpito di più leggendo il vostro libro, cioè di Villeneuve si sa delle imprese eroiche, a tratti folli, disperate, però che insomma hanno acceso i cuori dei tifosi. Un aspetto che si coglie meno, che non sempre tutti tengono ben presente, è la sua assoluta lealtà. Cioè lui è stato e convivevano, no? Ma accennavi tu, Luca, questi due aspetti, cioè la voglia, la competizione massima, la voglia di vincere. Il secondo posto non è buono, come diceva lui, solo il primo posto è buono, però al tempo stesso poi una grandissima umiltà, in qualche modo, mi viene da dire, e soprattutto un grandissimo legame di realtà con i compagni di squadra, che gli fa cedere, no, poi rinunciare a quel secondo posto, a quel primo posto, a quella vittoria a Monza del 79 per far vincere a Schachter il mondiale.
Corretto, anche perché tutti ricordiamo chiaramente il suo rapporto straordinario di amicizia e di lealtà con Jody Scheckter nel 79, ma in realtà lui si è sempre messo a disposizione con lo stesso stato d'animo verso tutti i piloti, con Carlos Reutemann il primo anno nel 78, dove Gilles è l'ultimo arrivato e guarda quasi con ammirazione Reutemann, cercando di imparare da lui, chiaramente con Jody, anche se Jody poi dirà, se lui avesse corso in maniera diversa probabilmente avrebbe vinto lui il mondiale. Ma Gilles si è messo a disposizione anche di Pironi. Con Pironi purtroppo ricordiamo sempre le ultime due settimane, sì, diciamo, qui lo sgarbo pazzesco, completamente imprevedibile di Imola 82, Gran Premio di San Marino. Ma in realtà c'era un rapporto di amicizia che non era, perché non poteva essere pari a quello con Jody Scheckter, ma che gli era molto vicino. Perché quando Didier Pironi arriva con ambizioni molto più dichiarate rispetto a quelle di Scheckter, perché Scheckter, se vogliamo, era molto più diplomatico, Didier invece arriva e vuole vincere, eppure Gilles si mette a disposizione sua, lo aiuta, gli apre le porte di Maranello, spiega anche a lui, come aveva spiegato a Jody Scheckter 2-3 anni prima, i segreti di Fiorano per riuscire a girare, no? Qual era il primo test a cui si sottoponevano i piloti Ferrari, che la stampa guardavano, il record sul giro a Fiorano, e Gilles gli raccontava come prendere certe curve, il tornantino, il ponte e tutto il resto, e che era un atteggiamento, questo ce l'ha confermato Jody Scheckter anche l'anno scorso quando l'abbiamo sentito per l'intervista, che comunque lo stupiva. Scheckter ci ha detto: io ho sempre avuto un ottimo rapporto con i miei compagni di squadra, ma nessuno mi ha mai detto come fare per migliorarmi, perché come sappiamo il primo antagonista di qualsiasi certo. pilota è il suo compagno di squadra.
Questo è un po' l'atteggiamento che ha reso Gilles veramente, veramente unico. Hai accennato a quel Gran Premio di Imola del 1982, di cui pure quest'anno ricorreva chiaramente il quarantennale. Ci vuoi raccontare un attimo brevemente quello che è successo? È impossibile dirlo, ma che impatto può aver avuto insomma su quello che poi è accaduto due settimane dopo?
Allora, l'impatto che ebbe su quello che sarebbe accaduto la settimana dopo fu devastante, perché quello che è successo in pista fu questo. Era tra l'altro una gara ridotta, perché c'era la polemica tra la FISA, quindi la Federazione Internazionale, e la FOC, i costruttori, sì. parteciparono pochissime macchine, di fatto non c'erano gli inglesi salvo la Tyrrell, quindi alla fine via le Renault la gara divenne un duello a due tra Villeneuve e Pironi. A un certo punto con Didier, con Gilles in testa, venne esposto il cartello slow dai box. Va detto, quel giorno non c'era Forghieri, che aveva degli impegni di famiglia. Marco Piccinini diede l'ordine di esporre il cartello slow, che vuol dire tutto ma non vuol dire neanche
certo.
niente,
molto ambiguo.
Esattamente, c'erano altri cartelli che potevano essere messi per fargli mantenere le posizioni. Perché cosa succede? Succede che a un certo punto Didier supera Gilles e per un pochino si danno anche battaglia, ma Gilles era convinto che lo facessero praticamente per lo spettacolo, perché c'erano poche macchine quel giorno lì, c'erano due Ferrari a Imola in testa, mentre in realtà Didier, che si era sposato la settimana prima e voleva vincere per fare un dono di nozze alla moglie, così ha raccontato, ma c'è da credergli tutto sommato, in realtà gli dà battaglia e alla fine vince, e Gilles ci rimane malissimo. Perché? Perché era in testa lui e giustamente dal suo punto di vista era convinto che la Ferrari gli dovesse qualche cosa. Perché? Perché nel 79 aveva scortato, come hai ricordato tu, Scheckter al titolo mondiale, nell'80 con una macchina che non andava, non aveva mai detto una virgola sbagliata nei confronti dell'automobile, si era assunto tutte le sue responsabilità, e tra l'81 e l'82 aveva rinunciato a un'offerta pazzesca della McLaren ed era rimasto la Ferrari, in questo caso lealtà verso la casa e realtà verso il suo Ferrari, con il quale chiaramente aveva sviluppato un rapporto molto, molto, molto personale. Quindi si è sentito tradito. Ci sono le fotografie sul podio che lo ritraggono, sì. che lo ritraggono, dove praticamente lui guarda nel vuoto, è scocciatissimo. Voi avete accennato alla mostra che i Giacobatti aprono il sabato prossimo sì. a Nonantola. E parlando con Antonio Giacobatti, che è il papà di Jonathan, che oggi è in scuderia Ferrari, ci ha proprio raccontato il travaglio interiore di quell'uomo, il travaglio interiore di Gilles nelle due settimane tra Imola e Zolder. Quello che succede è che chiaramente quando due settimane dopo va in pista Zolder, Gilles ha un unico obiettivo: stare davanti al compagno di squadra di Pironi, e a questo misunderstanding chiaramente con Jochen Mass sta rientrando, perché vuole comunque tornare ai box, cambiare le gomme e cercare di fare la pole position, e succede quel volo pazzesco che chiaramente ce lo porta via. Cosa sarebbe successo se fosse andato avanti? Non lo so. Gilles era anche una persona molto ragionevole, probabilmente si sarebbero parlati, probabilmente si sarebbero magari anche chiariti, anche perché quell'anno quella vettura, che era pericolosissimo da un certo punto di vista, tant'è che Pironi si farà poi male a Hockenheim con una dinamica molto simile all'incidente di Gilles Zolder. Quella macchina avrebbe portato Gilles al mondiale, perché Gilles quell'anno era diventato un pilota talmente maturo, con una vettura talmente superiore, che noi, Umberto ed io, pensiamo che sarebbe diventato campione del mondo quell'anno.
Certo, tra l'altro poi sai, è difficile evidentemente immaginare il futuro come sarebbe stato in un altro certo. in un universo parallelo, però è chiaro che si può anche legittimamente pensare che magari qualche suggerimento che Scheckter provava a dargli del tipo pensa al campionato mondiale, non pensare gara per gara, magari prima o poi Gilles avrebbe fatto suo e forse sarebbe riuscito a vincere molto più di quelle purtroppo sole sei gare che così cristallizzate poi dalla storia dopo le evento di Zolder. Su Ferrari, Luca, c'è qualcuno che scriveva, Enzo Ferrari ci scrive, un ascoltatore, profuse un bene enorme a Gilles come se fosse un figlio, vero, però su Ferrari dobbiamo dire in grande onestà, e voi questo qui nel libro lo fate emergere questo aspetto, che Ferrari, a cui siamo tutti chiaramente molto affezionati, il commendatore, il Drake, però insomma aveva un atteggiamento nei confronti dei piloti che sapeva essere anche molto duro e molto cinico a volte, no?
Beh, quello sì, però sì, è come l'allenatore di una squadra di calcio, che certe volte deve pigliare determinate decisioni che magari non piacciono ai giocatori. C'è da dire una cosa però, il Ferrari chiaramente l'aveva scelto, era stata una grossa scommessa, via Lauda lo sostituisco in un batter d'occhio con uno sconosciuto e cerco di ricreare un secondo Lauda. Ragionamento che poi in realtà si è realizzato, anche se Gilles al mondiale, come sappiamo, non ci è arrivato. Per lui fu una scommessa. Ferrari ebbe grossi dubbi nel 78, fu diciamo quasi costretto a tenerselo per il 79, perché andò via Carlos Reutemann, quando lui la squadra l'aveva già fatta per il 79, Reutemann e Scheckter, certo. Ma in realtà nel 79 lo conquistò, e le conquistò tra l'altro prima, come dicevamo poco fa, con la lealtà nei confronti di Jolly e poi con le vittorie, perché il 79 fu un anno straordinario di Gilles, e si sviluppò questo rapporto agevolato anche dal fatto che Ferrari non parlava inglese ma parlava il francese, quindi potevano parlarsi direttamente, sì, e capirsi. E dopo Imola, perché si continua a dire che Ferrari in realtà non fece niente, l'importante era che vincessero la Ferrari. Certo che l'importante per Enzo era che vincessero la Ferrari, ma il martedì succede una cosa che non ha precedenti nella storia della Ferrari. Il martedì Enzo Ferrari rilascia un comunicato stampa nel quale di fatto tira le orecchie per non la Pironi, dicendo che in fine conti bisognava rispettare. E questo, che molto spesso non ci si pensa, ma è una cosa diciamo senza precedenti nella storia di Ferrari, cioè Enzo Ferrari che di fatto prende le parti di un suo pilota tirando in pubblico per iscritto, quindi non è una cosa estemporanea, certo, le orecchie a un altro. E questo dimostra anche la realtà di Ferrari nei confronti di Gilles.
Senti, Luca, io starei con te a parlare ore di Gilles, di Formula 1 e di quegli anni soprattutto. Tornando però per un attimo, prima di salutarci, alle cose di oggi. Ieri c'è stato il Gran Premio a Miami, con insomma poteva andare meglio, però sotto sommato Leclerc secondo, Sainz terzo, abbiamo due Ferrari sul podio. I paragoni impropri sono sempre stati fatti, dalla morte di Villeneuve per trovare un sostituto. Io credo che ognuno, ogni pilota, no, è storia a sé, però che mi dici di Leclerc, se si può avvicinare, no, in qualche modo all'universo Villeneuve, o chi poi dopo la morte di Villeneuve secondo te lo ha avvicinato maggiormente quello spirito?
Poi cioè, avvicinando lo spirito poteva essere Alesi, sì. Tu pensi ad Alesi, un molto sfortunato, perché di fatto sì, in effetti nella sua Ferrari lo si associa di più a Chris Amon, che non è mai in realtà riuscito a vincere, mentre quantomeno Jean Una l'ha vinta, questa generosità e questa lealtà nei confronti della Ferrari, così come peraltro aveva Lorenzo Bandini prima di Gilles. Leclerc è un pilota fantastico. Io lo associo molto a Lauda in realtà,
sì.
Penso a Lauda pilota computer, che non è vero niente, o vedo, è chiaro che fosse uno che pensava, usava la testa, ma è stato un pilota velocissimo e molto intelligente, cosa che è Leclerc di fatto dalla prima stagione in Ferrari, e via via è andato anche migliorando. Ieri secondo me è stato straordinario, ed è un pilota che è velocissimo, è spettacolare, il giusto, si prende le proprie responsabilità e ha una grandissima visione di gara, che non vuol dire essere un pilota computer come accusavano di esserlo Nicky.
Certo.
Ieri ha cercato di fare tutto per tutto, ci ha provato, non ci è riuscito, ma ha messo, come si direbbe nelle nostre parti, fieno in cascina,
certo,
perché
certo,
comunque a livello classifica piloti e a livello di classifica costruttori, il secondo e il terzo posto, voglio dire, pesano tantissimo, certo, queste.
Non ha preso rischi inutili, ecco, diciamo.
Non ha preso rischi inutili perché se tu vuoi vincere il mondiale devi, certo, sempre guardare oltre. Non riesci a vincere, benissimo. Allora Gilles probabilmente non nell'82, perché comunque Gilles nell'81 era già un pilota diverso e pensava molto più spesso che non prima. Gilles probabilmente sarebbe andato all'attacco. Leclerc, così come Lauda, così come Scheckter, capisce che un secondo posto su una pista assurda, patetica come quella di ieri, vale i 18 punti che gli consentono di andare avanti nel mondiale, in attesa di altre piste un pochino più normali. Io amo gli Stati Uniti, ma quella corsa, quel circuito non ha nessun senso. In ottica mondiale, e questo è importante, perché per vincere il mondiale devi guardare i risultati, non solo alle vittorie.
Già, io Luca ti ringrazio tantissimo e spero di ritrovarti se capiti a Roma, e magari facciamo ti chiedo di venire a trovarci anche in studio, così insomma approfondiamo molti aspetti legati al mondo, se ti va, della Formula 1. Riprendiamo anche un ricordo per Gilles Villeneuve a 40 anni e un giorno dalla sua morte, ricordando appunto il libro Gilles Villeneuve, l'uomo, il pilota, la sua leggenda, Baldini e Castoldi, Luca Dal Monte, Umberto Zappelloni. Luca, grazie mille per essere stato con noi, a presto.
Grazie a te Emilio, grazie.
Ciao. Grazie, a presto, grazie.
Tutto il meglio dei 106.6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.